Bene, eccoci, nuova puntata del Salotto Monogatari. Come al solito facciamo due uscite recenti che trovate nei cinema. Una è Drive Away Dolls di Ethan Coen, che è il suo primo lungometraggio, almeno di fiction, dalla separazione dal fratello, e che tra l'altro è stato rigorosamente distribuito non doppiato. Di questa cosa magari parliamo, perché boh, forse c'è qualcosa da dire sul perché. E poi l'ultimo film di Catherine Breillat, L'età dernier, che in realtà è un film dell'anno scorso e ha credo 10 anni abbondanti dalla sua ultima fatica. E anche questo lo trovate tranquillamente in sala. E abbiamo il nostro amatissimo Matteo Arcamone, che ci è
Ciao
venuto a
belli,
trovare.
ciao
Ciao
a
carissimo.
tutti,
Matte, ciao
Ciao,
ciao.
ciao. Bene, quindi partiamo da Ethan Coen, che insomma è dei due fratelli il meno regista, tra virgolette, cioè quello che neanche firmava la regia dei primi film, perché è tecnicamente uno sceneggiatore, però ha fatto questo lavoro in solitaria. Avevamo parlato del Macbeth di Joel Coen quando è uscito, che c'era piaciuto molto, almeno a me era piaciuto tantissimo, mi pare che l'ho messo
Sì.
addirittura in top.
È andato a Venezia? Ah no, scusate, non è andato
Sì, esatto. E diciamo che la cosa interessante, adesso voglio sentire subito cosa ne pensate. I Coen sono sempre stati definiti il regista a due teste, no? Quindi è un po' un unico regista in due anime. Da quando si sono separati era interessante vedere separatamente cosa fa uno e cosa fa l'altro. E mentre il film di Joel Coen, secondo me, è bellissimo, il Macbeth, questo lo è molto meno, però è interessante. Cioè, ci sono alcuni elementi che sono della poetica di entrambi i fratelli, diciamo così. Però c'è tanta altra roba, c'è un po' un mix di stanze differenti. C'è ovviamente un po' di Tarantino, c'è un po' di underground, c'è un po' questa queerness diffusa che loro hanno dichiarato, lui e quella che forse diciamo poi la coautrice, che è la moglie, Trisha Cook,
La
insomma,
sceneggiatrice comunque.
sceneggiatrice, certo, sì. Mi sembra proprio un lavoro, per come l'hanno presentato loro, leggevo anche l'intervista sul FinTV, mi sembra un lavoro di coppia, effettivamente, un po' come, sì, lui firma la regia, però insomma mi sembra abbastanza un lavoro di coppia, molto incentrato su personaggi femminili, perché poi i protagonisti sono due ragazze lesbiche, anche la maggior parte degli altri personaggi. C'è questa incredibile cosa che tra gli attori c'è Pedro Pascal, che però appare solo all'inizio e poi c'è solo la sua testa mozzata per tutto il film. L'ho trovata una cosa molto divertente. Ed è quindi una commedia rocambolesca, on the road, grottesca, piena di elementi, molto incentrata su aspetti sessuali. C'è una certa libertà di racconto dei corpi femminili quest'anno. Poor Things, vedremo anche la Breillat, questo tantissimo lo è, Margaret Qualley travolgente. È veramente libertina e promiscua nel senso più gioioso del termine, e quindi un film di grande caos gioioso, mettiamola così. A me non ha convinto fino in fondo per varie ragioni, c'è cioè quel tipo di umorismo, di comicità, che quando i fratelli lavoravano insieme, penso ovviamente principalmente a Fargo, che è uno dei miei preferiti, queste vicende avevano questa comicità stralunata, un po' anche alienante, che ci poteva anche stare. Qui l'ho trovata un po' più banale in qualche maniera, cioè le situazioni sono potenzialmente alienanti, però non lo so, il modo che hanno gli attori di recitare, il tipo di battute, non lo so, qualcosa stonava. Però per me è interessante capire anche cosa pensate voi che cosa rimane dei fratelli Coen quando Ethan lavora da solo. Questa è un po' la domanda, che secondo me può essere interessante. Quindi ditemi voi, magari facciamo andare prima Matteo e poi
Sì,
continuiamo noi.
prima gli ospiti.
Certo, vai Arci.
Grazie. Ma allora, premetto sì, indubbiamente è un film che Macbeth aveva una sua imponenza, una sua, diciamo, tragicità, anche solo dovuta al fatto che si parlava di Macbeth. In questo caso, quello che mi affascina dell'ultimo film di Ethan Coen è che secondo me, cioè, si mostrano proprio le due anime dei due fratelli, cioè, ad esempio, nella rappresentazione, perché insomma la questione è questa, cioè, mentre nei film dei Coen c'è sempre, secondo me, poi un una volontà a smuovere certi argomenti. Cioè, ad esempio, su me nei film dei Coen è sempre molto chiaro che il male è di per sé profondamente idiota. Cioè, nel senso che che ad esempio c'è molto ebraismo su me nei film dei Coen solitamente. Qui si tende, diciamo, a invece cazzeggiare gradevolmente con quelli che sono sempre stati i loro temi. Cioè, di solito noi siamo abituati, appunto, ad esempio, a personaggi che che hanno questa valigetta, che poi in fondo è una sorta di scusa per mandare avanti il film, piena di soldi. E in questo caso invece, come se lui il film te lo dice platealmente, in quella valigetta ci potrebbero essere anche dei cazzi, non è quello il punto, nel senso, il punto è che è un elemento che serve a far muovere una storia, non ha... e quindi, diciamo, come posso dire, è come un film dei Coen che si toglie quella serietà che in realtà io amo tanto, ma allo stesso tempo come discorso all'interno della filmografia mi pare molto interessante. Cioè, quando io vedo i due scagnozzi in macchina che litigano, devo dire, anche un po' psicoanaliticamente, mi immagino i due fratelli che bisticciano, cioè che uno è troppo, diciamo, serio, e l'altro gli dice: ma tu non sai socializzare, cioè tu non sai stare al mondo, non sai divertirti, non ti sei mai preso il rischio, a un certo punto gli dice, di scopare in una veranda con il rischio che qualcuno ti guardasse il culo. E trovo che questo sia molto divertente. E poi c'è, insomma, un discorso un pochino più, diciamo, come al solito, cinico e cattivello sul fatto che sì, per quanto si parli di queerness, ci sono delle donne che sessualizzano parecchio le altre donne, cioè non c'è una forma di... sono estremamente, appunto, sessualizzanti dello stesso sesso, le stesse donne. Sì. E questo li rende comunque, come posso dire, cioè lo rende come al solito un film... Ad esempio, cosa mi affascinava di Macbeth? Un film che decide... Nonostante, appunto, c'è questa, diciamo, nuova linea per cui bisogna ampliare alle minoranze la rappresentazione e quindi la sirenetta diventa afroamericana e tutto, insomma, Joel Coen molto intelligentemente ti diceva: va bene, ampliamo le minoranze, però gli facciamo fare Macbeth, che è notoriamente un uomo che nel momento in cui prende il potere diventa un matto violento. Sì. E trovo che quindi Joel Coen, Ethan Coen anche in questo caso, come posso dire, giochi con quella che è la nuova, diciamo, politica progressista del cinema americano, e quindi ti mette di fronte sì a delle lesbiche, ma che hanno voglia di scopare, che sessualizzano profondamente le altre donne, e che, detto ciò, questo tutto con un modo di fare molto divertito, molto divertente, e che non si prende più per niente sul serio. Cioè, anche se nei film di Coen ci sono sempre stati degli idioti, era un discorso molto serio sull'idiozia umana, secondo me. Qui viene a mancare anche quello, che può renderlo, indubbiamente, come diceva Dario, meno interessante. Però se lo guardiamo, diciamo, all'interno dell'insieme dei loro film, è comunque un pezzo che si aggiunge, mi verrebbe da dire.
Certo. Cioè, tu dici,
ora, io prendo la parola.
Un attimo, Paolo. No, un attimo, volevo capire. Cioè, tu dici, quello che manca è quell'umorismo tipicamente ebraico. Ovviamente qui il testo principale è A Serious Man, tra i loro film, forse, perché è quello più teorico su questo. Quell'umorismo tipicamente ebraico di riflessione amara, ironica, sui lati anche un po' paradossali, grotteschi della vita. Cioè, questa cosa chiaramente è...
Esatto, è mandata più al cazzeggio in questo film, indubbiamente.
Certo.
Però, nel senso, una riflessione, secondo me, spesso che fanno è proprio sul denaro in quanto sterco del diavolo, i Coen. Cioè, indubbiamente è quello, capito? Mentre invece qui viene a mancare quella cosa. Cioè, lui ti dice, anche senza quella cosa il film può muoversi lo stesso, funziona lo stesso, è puro racconto, non so come dire.
No, allora io la penso in un certo modo, ovvero sono chiaramente d'accordo con quello che dici tu, Matte, visto che comunque, bene o male, la puntata sembra stia vertendo un po' sul paragonare l'ultimo film di Joel e l'ultimo film di Ethan, diciamo, avviso di spoiler ai nuovi naviganti che affrontano il mare del salotto Monogatari, noi siamo spoiler free, anche se Dario ha fatto spoiler iniziale, però vabbè. Se siete dei vecchi ascoltatori dovete già saperlo, se siete dei nuovi ascoltatori noi facciamo spoiler e ce ne freghiamo. A questo punto dico che secondo me entrambi i film, sia il Macbeth di Joel Coen sia l'ultimo di Ethan Coen, siano dei film che abbiano uno sguardo interessante sul vuoto, sul vacuo del cinema, che, come diceva Ghezzi, parlando di Ozu, parlando di Kitano, parlando di Godard, il vago, la rappresentazione del vago è una cosa che comunque è molto difficile, cioè una cosa che possono fare i registi che comunque hanno una maturità artistica di un certo spessore. E credo che in Jerry Cohen quel genere di vacuo, che può essere il vacuo dato dalla pazzia del Macbeth interpretato dallo splendido Denzel Washington, venga rappresentato da queste enorme muraglie di cemento che si stagliano nel racconto, no? Che vanno un po' a sostituire a quella natura avversa che tanto è presente nel Macbeth. E invece qui il vacuo, secondo me, è dato proprio dal fatto che il nucleo centrale della narrazione non esista, o meglio, è un film che vuole parlare delle cose, ma è un film che allo stesso tempo se ne frega altamente di parlare delle cose. C'è la valigetta tarantiniana, pulp fictioniana, in cui alla fine non contiene una strana luce e fa solo da McGuffin, anzi in realtà è un McGuffin, ma contiene dei dildi. Sembra essere l'oggetto del desiderio di tanti per ovvi motivi, ma poi alla fine, cioè, il film finisce con le protagoniste che stampano i calchi di questi dildi, perché erano questi dildi che provocavano un piacere incredibile più di tanti altri sex toy, e poi alla fine se li dimenticano addirittura nella struttura d'albergo. È un film dove Pedro Pascal, che comunque è un attore che nell'ultimo anno è stato sulla cresta dell'onda e tante altre cose, compare per i primi 3-4 minuti, giocano un po' sul bagaglio iconico di quello che ha rappresentato Pedro Pascal negli ultimi 10 anni per la cultura popolare, la sua comparsata a Game of Thrones, in cui è stato ucciso, sgretolato nelle mani della montagna umana, allo stesso modo in cui viene ammazzato all'interno di questo film, ovvero cavandogli gli occhi con i pollici e poi staccandogli la testa. E Pedro Pascal compare e appare senza dire sì e no, 2-3 battute, viene ammazzato e è messo così, ecco, in una valigetta, senza nemmeno sapere che quella valigetta esista all'interno della narrazione, cioè senza che le protagoniste nemmeno sappiano che quella valigetta esista nel loro spazio personale. È un film che a conti fatti vuole parlare, ecco, come diceva Dario, di corpi femminili, ma spesso e volentieri le nudità di Margaret Qualley e della sua compagna non vengono quasi mai mostrate, sono spesso fuori campo o sono sfocate dal vetro della doccia. È un film dove sembra che non conti in realtà nulla, e quindi per me è un film interessante, perché è un film che nel giro di fa questo esercizio di accantonamento di tematiche che è costante. Lo Star System con Pedro Pascal lo accantona subito. Il McGuffin narrativo della valigetta accantonato, non dico subito, però per tutto il film, per tutta l'ora e 10, l'ora e 15, per la durata del film, sembra che la valigetta interessi a tutti, si ammazzi per quella valigetta e alla fine poi viene a prendere il senatore stesso, che è interpretato da un cameo in realtà anche buffo di Matt Damon. Fa anche quella battuta lì sul mercato libero, su tutta una serie di cose, che prende dei dildi che in realtà non interessano più a nessuno. E quindi è un film di una vuotezza incredibile, ma è un film che personalmente piace proprio perché è vuoto. E quindi viva i film che parlano del vuoto, di un certo tipo di vuoto che poteva essere anche con uno spessore, secondo me, artistico differente, Spring Breakers, per esempio, però chiaramente vive di velleità artistiche che sono totalmente differenti da questo qui. Il film mi è piaciuto proprio per questa sua capacità di mostrare il vuoto come se non l'avessi ripetuto altre 12 volte, quindi vi ripasso la parola.
Sì, no, chiaramente è un vuoto che viene riempito con tantissime... Cioè c'è del citazionismo, non nel senso proprio che ci siano delle citazioni esplicite, però è proprio un film di qualcuno che ha ingoiato tanto cinema bizzarro, differente, e si è sentito per la prima volta padrone di un'intera opera prima, di un'intera opera, e quindi ci ha messo un po' tutto. Per cui la sensazione di vuoto, secondo me, è accentuata proprio anche dal fatto che appunto non c'è un po' tutta questa roba dentro, no?
Sì, ma devo dire, poi in realtà... Scusa Paolo, non volevo solo dire, mi ha ricordato sì. molto, non so se l'avete visto, era uno dei primi film di Sam Raimi scritti proprio da loro, che si chiamava Crime Wave, non so se l'avete mai visto, ma ha proprio quella, diciamo, cazzonaggine divertita in maniera proprio piena e assoluta, nonostante, capito, porti avanti comunque il loro discorso, mettiamola così.
Un altro lavoro secondo me interessante in questo film è il lavoro che c'è sulla Coley, proprio come direzione dell'attrice stessa. Negli ultimi grandi film che ha fatto la Coley, ammetto la mia ignoranza, è molto probabile che abbia fatto anche altri film minori in questo arco di tempo, dove magari ha un ruolo di rilievo, ma io non ho visto, quindi era libero di scriverli nei commenti qui sotto la puntata. Ma diciamo un'attrice che mostra delle capacità, secondo me, di decostruzione proprio del linguaggio, che in pochi hanno tra le sue colleghe, diciamo, coetanee. Il fatto che lei, da americana, lavori su questo accento che sembra essere un accento inglese quasi del sud, quasi da Inghilterra del sud, che lavori su questo linguaggio sembra affaticato, date da problemi di pronuncia, problemi di pronuncia continui di questa cosa che in gergo da strada chiamiamola zeppola. Gli amici meridionali che ascolteranno la puntata capiranno cosa si intende per la zeppola. E quindi è un'attrice che ha delle capacità attoriali che secondo me possono essere sfruttate in futuro. Ad Hollywood credo che attualmente, tranne i più grandi, ce ne siano pochi capaci di fare un lavoro sul linguaggio, la decostruzione del linguaggio in questo senso qua. E la quale sembra essere una persona che abbia questi problemi proprio ad esprimersi, e che si esprima solo attraverso la sua promiscuità, come diceva Dario all'inizio della puntata. E quindi secondo me è un film vuoto che è riempito con tante cose, ma secondo me una di queste cose che riempie questo vuoto è l'interpretazione della Coley, che in questo film credo sia veramente, veramente travolgente, e spero di vederla a questo punto in altri ruoli di rilievo, in altri film, in altre produzioni più o meno grosse, anche perché credo che l'età sia dalla sua. Se non avete nulla da dire, passiamo ad altro, e dico che secondo me questo qua è il motivo per cui il film è stato distribuito solo ed esclusivamente in esclusiva sottotitolata e non doppiato, perché il doppiaggio andrebbe poi a nascondere tutto il lavoro sul linguaggio che c'è in questo film, che andrebbe incredibilmente perso e non ne vale la pena. Il film a momenti vale la pena di essere visto solo per Margaret Qualley, se proprio non vi diverte il tutto. Se proprio non vi diverte il tutto, c'è Margaret Qualley che vale la pena del biglietto. Quindi se il film fosse stato anche doppiato, sarebbe stato, secondo me, un fiasco incredibile. E non so cosa ne pensiate.
Sì, secondo voi perché, tra l'altro, non so, anche volevo sentire Arci, perché Ethan ha impedito il doppiaggio? Cioè, non so,
allora, io sono convinto che, ad esempio, per quanto riguarda il personaggio di Margaret Qualley, è una, come avete detto voi, è estremamente libertina, è estremamente, come posso dire, esuberante come atteggiamento sessuale, e secondo me, adesso dovremmo andare a controllare, ma il suo accento ricalca quello degli Stati Uniti del Sud, cioè secondo me dovrebbe essere un accento simil texano. E quindi secondo me il film ha una volontà di mostrare in modo... Infatti, se vi ricordate, la battuta finale con la zia dell'altra ragazza è legata al fatto che in un altro stato le donne si possono sposare. E non è un caso, secondo me, neanche per quello, rispetto a quello che dicevo prima, sul fatto che loro stesse sessualizzano le donne, il fatto che il film è ambientato alla fine degli anni 90, mi pare che c'è proprio il capodanno del 2000, se non sbaglio, all'inizio. E credo che, secondo me, quindi ci sia una estrema volontà di distinguere l'America da un punto di vista territoriale. Cioè, anche la battuta quando Matt Damon entra nel locale alla fine e gli dice: chi siete? E loro rispondono: siamo delle democratiche. Adesso bisognerebbe conoscere meglio, io non la conosco abbastanza, diciamo, come si dividono da un punto di vista, appunto, di progressisti e conservatori gli Stati Uniti. Da quello che so, generalmente, diciamo, gli Stati Uniti del Sud sono più conservatori. Sì. Ma diciamo, credo che ad esempio, proprio perché lei è texana e quindi nata e cresciuta in un paese conservatore, ha sviluppato per reazione un estremo libertinaggio, un'estrema esuberanza sessuale della propria sessualità. Mentre l'altra probabilmente no, l'altra è più rigida, è più conforme, mettiamola così, perché probabilmente è vissuta in uno stato americano che, diciamo, le ha fatto vivere meglio il suo orientamento sessuale. Mi sono dato questa, e diciamo, chiaramente, se doppio il film viene meno questa, diciamo, differenza di dialetto americano, che probabilmente dà tutto un senso ai personaggi.
Certo.
Davvero, condivido. Secondo me è una lettura interessante. Però una lettura interessante che secondo me andrebbe anche applicato poi a tutta una serie di film, perché spesso e volentieri i film che vengono importati dall'estero, che hanno un lavoro del genere sul dialetto, spesso e volentieri li doppiano comunque e se ne fregano. Quindi...
Sì, devo dire che ad esempio nei film dei Coen torna spesso questa figura del texano, cioè che parla in un certo modo, che adesso soprattutto nelle commedie, penso a Prima ti sposo poi ti rovino, che io in realtà è un film che amo molto perché mi ricorda i film di Preston Sturges, e se vi ricordate c'è il personaggio di Billy Bob Thornton, è un texano, e in originale ha quella parlata lì, cioè è uno che c'ha i pozzi di petrolio e sbiascica la zeppola da texano, praticamente come quella che diceva Paolo, appunto.
Sì. No, in realtà mi trovi molto molto d'accordo, e spero che in realtà questa cosa possa essere, però credo che la produzione sia troppo piccola e credo che in realtà anche al botteghino non è che stia andando granché per far sì che questa cosa diventi consuetudine nel cinema, nel sistema di distribuzione nostrano, però è già un inizio, voglio dire.
Bene, io direi di passare a Catherine Breillat, giusto?
Sì.
Ora vado bene. Bene, sì. Le Tête d'Hérniers è da 10 anni dall'ultimo film, è una storia particolare di quelle provocatorie alla Breillat, anche se ha decisamente girato cose più provocatorie, però insomma, è la storia di questa signora che si occupa, non so bene come definire la professione, forse...
Credo sia un avvocato, no?
Sì, però chiaramente si occupa di casi specifici che riguardano i minori, violenze sessuali, eccetera, sì. Che insomma finisce per innamorarsi, avere una relazione sessuale con il figliastro, cioè il figlio del suo marito, che il marito ha avuto dal primo matrimonio. E come al solito la Breillat, come dire, non è per nulla banale in questa rappresentazione, e innanzitutto perché non rappresenta lei come una specie di virago così vampiresca, succhia sangue, sembra un po' la vittima di questo ragazzo molto bello, molto caravaggesco, con questi riccioletti, come dire, riesce a sedurla proprio anche mentalmente. E lui è molto provocatorio, gioca sempre sul filo del rasoio, sul filo del farsi scoprire, è un po' incosciente, un po' vive sopra le righe, e lei invece ovviamente è tutta dentro convenzioni sociali, dentro schemi, quindi diciamo che su questo è abbastanza di maniera forse, però la Breillat c'ha sempre questo tocco, soprattutto nelle scene di sesso, che sono molto particolari. C'è una scena in cui lei fa sesso col marito e gli dice che è gerontofila. Poi le scene di sesso con il ragazzo, nella prima lei non viene neanche inquadrata in viso, in altra invece lei sembra in una forma di estasi che quasi coincide con la morte. Come al solito la Breillat ha questo rapporto, che l'ha fatta anche odiare spesso dalle femministe, questo rapporto un po' ambiguo con l'orgasmo, col piacere femminile, che sembra quasi ci sia comunque una... non c'è liberazione gioiosa, è sempre tutto molto colpevole, molto ambiguo, molto angusto, e sopravvive questa sensazione anche in questo film, in cui appunto non c'è quella liberazione sessuale, diciamocelo, che c'è in altri film che stanno venendo anche dall'America, come Poor Things o come Drive Away Dolls. Quindi questo, la Breillat rimane una vecchia europea in qualche maniera, no? E Matteo, dici un po' tu.
Ma allora, io devo dire, proprio per l'uscita dell'ultimo film mi sono recuperato tutti i film della Breillat, perché volevo andare al cinema sapendo un minimo che cosa stavo andando a vedere, E secondo me, ad esempio, intanto è interessante come lei è passata da un cinema anche formalmente per nulla convenzionale, e dove i suoi personaggi erano, anzi vivevano del conflitto con le convenzioni sociali, diciamo, che attanagliano il maschio e la femmina, l'uomo e la donna, nella, chiamiamola, società borghese, mettiamola così, ed è arrivata, ad esempio, man mano a quest'ultimo film, ma anche l'ultimo di 10 anni fa, in realtà a un film che apparentemente è formalmente più convenzionale. Il punto è che secondo me è proprio questa, diciamo, forma convenzionale del film che è ciò che, come posso dire, impedisce la, tra virgolette, libertà sessuale e libertà di desiderio dei personaggi stessi. Cioè sono imprigionati in questa forma convenzionale. E ad esempio, cioè, in realtà io trovo che sia un film estremamente complesso, perché fa una serie di ribaltamenti costanti. Cioè lei, intanto c'è quella prima scena iniziale dove lei interroga quella ragazzina e, come posso dire, e fondamentalmente cosa succede in quella scena è la stessa scena che si ripeterà dopo quando il marito interrogerà lei rispetto a quello che ha fatto con il figlio. E c'è una scena che mi colpisce ancora di più, che subito dopo quell'interrogatorio iniziale c'è una breve uscita dal tribunale dove praticamente c'è la madre della ragazzina che viene intervistata dai giornalisti. La madre dice: sono contenta che mia figlia sia stata riconosciuta come vittima, così possiamo tornare a vivere. E secondo me tutto il film arriva a un certo punto dove appunto lei viene interrogata dal marito come se fosse un giudice. Cioè nei film della Brigata, ad esempio, c'è sempre un'istituzione sociale che può essere quella della famiglia, o addirittura, ad esempio, penso a mia sorella, quando alla fine c'è la polizia che vuole stabilire se la ragazzina è stata violentata o meno, e lei dice: no, non sono stata violentata, pensate quello che vi pare. Cioè vuole mettere bocca su, diciamo, il rapporto sessuale dell'individuo. Ma è interessante come, appunto, soltanto quando lei, nella seconda parte del film, diventa fondamentalmente vittima del ragazzo, perché se prima lei mente e, diciamo, come posso dire, lo mette in una posizione di inferiorità, e quindi c'è un ribaltamento dove lei è quella, diciamo, che sta avendo, diciamo, un potere. A lei a un certo punto distrugge le prove del loro rapporto. Cioè fa proprio un tentativo di nascondimento. Il ragazzo poi la denuncia per molestie sessuali, che è una menzogna. Lei poi paga, però soltanto quando, diciamo, anche agli occhi della famiglia lei diventa una vittima, allora può essere perdonata. La sorella la perdona, e il film quindi può mantenere questa sua forma, come posso dire, sì, da consuetudine sociale, cioè da norma borghese, per cui nulla può crollare. C'è quel dialogo molto bello che lei ha col ragazzo dove dice: io ho paura della vertigine perché ho paura di perdere, capito, tutto quello che ho. Ed è un personaggio costantemente bloccato in questa cosa, cioè nonostante abbia dei desideri sessuali, voglia esprimere la propria libertà sessuale, è ingabbiata in quelle che sono delle consuetudini sociali, per cui quella cosa non si può fare, e c'è qualcuno che ti mette nella posizione o di mentire, o di, comunque, se non passi per vittima della faccenda. Ad esempio, è interessante come c'è quella scena dove lei va a casa della ragazzina, e la ragazzina non la fa entrare in casa, perché c'è il padre probabilmente ubriaco, non si capisce bene. Però se noi potessimo entrare in quella situazione familiare, probabilmente ci si mostrerebbe una situazione difficilmente giudicabile moralmente, cioè dove tu non sai bene come nei suoi primi film, cioè come tu non sai bene, diciamo, come posizionarti da un punto di vista morale, mentre questo film qua, secondo me, tende a imprigionarli in queste consuetudini sociali. Cioè una forza, capito, che ad esempio lei alla fine sembra che voglia dire la verità al marito, ma il marito glielo impedisce, cioè gli dice: stai zitta, non me lo di, ma non me lo dire, perché sennò crollerebbe tutto, cioè crollerebbe tutto questo impianto più borghese e normale che la Breria costruisce intorno al personaggio. E secondo me, diciamo, è veramente un film molto complesso.
Tra l'altro, scusa, volevo aggiungere una cosa sul finale, perché mi ha colpito molto, perché alla fine, quando lei, dopo che ha l'ultimo rapporto sessuale con il ragazzo che è tornato a casa, diciamo, ubriaco, un po' a tormentarla dopo che ha vinto la causa contro di lei e ha preso i soldi, lei ritorna dal marito e appunto il marito le dice, la riabbraccia eccetera, ma non le permette di di confessare, e poi il film si chiude con questa dissolvenza a nero, però che mantiene però sempre a schermo il luccichio dell'anello, fino a che poi dopo scompare, no? E questa cosa qua è effettivamente, cioè, molto, secondo me, sottolinea molto tutto quello che hai appena detto tu, no? Della convenzione sociale, del fatto anche che lei alla fine fa di tutto per riuscire a mantenere intatta la sua vita perfetta che si è costruita, ecco, sì.
Sì, cioè, l'immagine di lui che le mette il braccialetto pare veramente lui che le mette le manette, capito? Non so, è quella roba lì. È, ad esempio, nonostante appunto, tra l'altro, il film sia appunto più convenzionale, come diceva Dario, secondo me sotto pelle la Breillat ti mette dei momenti estremamente crudi. Cioè, lei che ad esempio parla al marito mentre scopano del fatto che era innamorata di questa donna vecchia che se la immaginava in punto di morte, il momento che ha detto Dario bellissimo di lei che ha il rapporto sessuale e la Breillat sta sulla faccia di lei come se stesse morendo, ma ce ne sono anche altri momenti sottilmente disturbanti. C'è una scena ad esempio all'inizio dove la bambina sta strozzando Theo mentre fanno judo,
sì,
per dire, che è un'immagine che torna spesso nei film della Breillat. E poi, ecco, esatto, adesso hai messo anche in campo un altro discorso, che è quello che lei paga per uscire da quella situazione, e si potrebbe aprire tutto un altro discorso sul cosa sono i soldi nei film della Breillat. Cioè, è come se i soldi depotenziassero o uccidessero completamente il desiderio di libertà sessuale dei suoi personaggi spesso. Cioè, ad esempio, sono rimasto molto colpito da Anatomy dell'Enfer, quello con Rocco Siffredi, e se vi ricordate, non so se l'avete visto, però alla fine c'è lui che viene pagato da questa donna con cui ha passato quattro notti, e alla fine lascia i soldi sul bancone perché si rende conto che darebbero un senso economico e sociale a un rapporto che non ce l'ha, che deve rifuggire in tutti i modi appunto una consuetudine sociale.
Sì, sì, no, è verissimo, diciamo, quello che c'è di convenzionale un po' va detto, cioè io cerco di fare un po' il bastian contrario su questo, no, anche se in realtà avete ragione, però il messaggio stesso della Breillat ormai credo che risulti essere convenzionale, questa questione della... lei mantiene fondamentalmente il suo castello di bugie, la protagonista, cioè, scusate, il castello della sua vita perfetta, la protagonista sostanzialmente mentendo, e anche il marito un po' la spinge a farlo nel finale, come diceva Arci, è chiaramente una critica molto breillattiana ormai dal primissimo film, ai valori della borghesia, questa inautenticità, non c'è verità, ma non solo verità nel senso di aderenza alla realtà, non c'è neanche la verità dei sentimenti, non è mai ben chiaro che cosa si prova, non c'è mai un collegamento tra cuore e cervello in qualche maniera.
Questo è un altro discorso interessante, cioè, l'atto sessuale è completamente svincolato dal rapporto sentimentale, cioè sono due cose che non vanno necessariamente di pari passo nei suoi film.
È vero, sì sì sì, è vero, e quindi questo dà chiaramente una idea in qualche maniera di critica alla borghesia, critica agli schemi repressivi che ci imponiamo, critica alle convenzioni, e in questo senso la Breillat è rimasta in qualche maniera nel fine Novecento, ecco, che non è una cosa negativa, però intendo dire che è proprio un oddio, era un corpo estraneo anche negli anni 80, 90, nei primi 2000, però rimane comunque un corpo estraneo, cioè sembra che racconti cose che sono programmaticamente provocatorie, e in realtà però il modo in cui lo fa la fa essere abbastanza fuori da tutto. Non può essere definita chiaramente un'autrice femminista per vari motivi, però non è neanche poi così anticonformista rispetto a quelli che sono i valori costituiti. Lei semplicemente li mostra per quella che è la loro debolezza, ma non offre mai, e soprattutto in questo film, un'alternativa, una visione del sesso alternativa. È una prigione da cui non si può uscire, questa dei rapporti amorosi, affettivi, con in mezzo la componente sessuale, e quindi il film si chiude con il perpetuarsi di questa cattività, di questa prigionia, e non se ne esce.
Diciamo che l'attualità, secondo me, Dario, sta, ad esempio, così mi sono informato, anche lei è stata molto criticata per certe cose che aveva detto sul movimento Me Too, per dire, rispetto a ciò che era avvenuto con Asia Argento e Weinstein. E credo che appunto, se vuoi, un'attualità del film sta nel fatto che lei ti dica appunto quella frase che ho riportato prima, cioè adesso che vieni riconosciuta come vittima puoi tornare a vivere, come se non ci potesse essere una visione per cui uomo e donna si desiderano e si uccidono vicendevolmente e diciamo con pari responsabilità, mettiamola così.
Cioè ci deve essere lo schema carnefice vittima, se riusciamo a ricostituire quello schema, allora si può cominciare ad attribuire dei giudizi. Questo infatti è...
E si può tornare a vivere, diciamo, all'interno di una comfort zone tranquilla e borghese.
Sì, però, però il film alla fine, in realtà, nel rapporto tra lei e il figliastro, no, questa cosa qua non c'è, cioè nel senso quello rimane un rapporto comunque svincolato dalla prigionia della borghesia, ecco, diciamo, perché
lei ha quella follia per cui alla fine lui si presenta a casa sua e loro rifanno sesso. Quella è veramente una scena folle, se vuoi, cioè,
dici,
ma cosa sta succedendo?
Esatto, esatto, quindi infatti c'è un po' questa cosa qua che ti fa anche un po' far fatica a te, spettatore, almeno io, cioè nel senso, ok, cosa devo pensare di tutta questa cosa che sto vedendo? Perché alla fine sembrano ricominciare, no, da capo. E quindi
sì, no, lei gli dice anche la frase, io ho speso un sacco di soldi per rimettere a posto le cose, capito? Nel senso...
Certo.